All I wanted to be was a beautiful diver. All I wanted to be was a beautiful diver.
Da bambino mi piaceva guardare i tuffi. Erano gli anni 70 e per l'Italia dei tuffi era la stagione d'oro. Mi piaceva soprattutto la piattaforma. Mi piaceva guardare quando stavano lassù, da soli, in equilibrio, prima del tuffo, che erano solo 10 metri, ma sembrava un'enormità.
Volevo essere un tuffatore, con l'altezza sotto il naso ed il gonfio del costume. Volevo essere un tuffatore, che si aggiusta e si prepara, di bellezza non comune. Essere un tuffatore per rinascere ogni volta dall'acqua all'aria. Voglio essere un tuffatore per rinascere ogni volta dall'acqua all'aria.
Diceva così quella canzone di Flavio Giurato, 1982. Volevo essere un tuffatore per rinascere ogni volta dall'acqua all'aria. Mi ricordo anche un vecchio film in cui Elvis Presley faceva il tuffatore. Si chiamava L'idolo di Acapulco, e ho scoperto recentemente che era un film a colori, perché allora io lo guardavo in TV e la televisione era in bianco e nero. Nel film, in quel film, Elvis Presley si tuffava dalle rocce altissime in una minuscola pozza d'acqua, che era un niente, ma davvero un niente, sfracellarsi. E siccome a casa avevo un pesce rosso che avevo vinto al Luna Park, lo acchiappavo, lo tenevo per la coda e poi lo facevo cadere nel water cercando di centrare l'acqua nel pozzetto, come se fosse Elvis Presley. Sono quelle crudeltà che i bambini non comprendono e che da adulto, no, poi non ripeterai mai più, e che stavano dentro a un'inconsapevole innocenza, per cui a contare non era la sopravvivenza, ma era proprio il tuffo. Vi prego, non mi giudicate. Confesso che poi la passione per i tuffi l'ho perduta. Mi ricordo giusto Greg Louganis, mi ricordo le entrate in acqua delle tuffatrici cinesi senza uno schizzo d'acqua, perfette. Mi ricordo anche un russo che era morto picchiando la testa proprio sullo spigolo della piattaforma durante una rotazione. I tuffi mi sono tornati in mente giusto in questi giorni, e mi sono tornati in mente perché mi sono messo a guardare in alto, con il collo all'insù, lungo lungo, alla Modigliani, che volendo è cosa che fa anche bene alla postura. E ho cominciato a guardare in alto non perché stessi cercando qualcosa o per Modigliani o per la postura, ma perché a guardare davanti, dove accade ciò che accade, dove si sta agitando in modo così scomposto la realtà, mi faceva e mi fa un po' senso e un po' spavento. Non che ce ne siamo fatti mancare di altri orrori, ultimamente, tutt'altro, ma questa volta è anche un po' diverso e un po' di più, forse solo per la vicinanza, per la velocità, per quanto ci tocca ancor più da vicino, per i demoni che sta disseppellendo, una specie di The Last of Us, ma con le svastiche. Come in una vecchia canzone di Lucio Dalla, ve la ricorderete di sicuro, tutto il mondo sembra fatto di vetro e sta cadendo a pezzi come un vecchio presepio. Alla fine c'era dell'ottimismo in quella canzone di Dalla, anche se era nata lì, tra le ansie nucleari della guerra fredda. Questo momento, l'ottimismo pare quasi un lusso che non so se ci possiamo permettere. E allora è stato proprio lì che mi sono messo a guardare all'insù. Ripeto, non per Modigliani e nemmeno per la postura, e guardando all'insù ci ho trovato la storia del più grande tuffo di tutti i tempi, che non è evidentemente un tuffo qualunque, altrimenti non potrebbe essere il più grande tuffo di tutti i tempi. Che tuffo è? È il tuffo del neutrino, che si è lanciato da un lassù profondo milioni e milioni di chilometri e che è venuto giù dritto, dritto, dritto in una verticale praticamente infinita con il pianeta Terra nel mirino, fino a entrare nella nostra atmosfera, attraversarla e dopo una l'ultima elegantissima capriola scomparire sotto la superficie dell'acqua senza sollevare nemmeno uno schizzo. Perfetto, anche lui, il neutrino, come le tuffatrici cinesi. Ecco, non so se sia andata esattamente così, nella capriola c'è certamente della fiction, ma in quel tuffo enorme invece no. C'è invece un telescopio, che è proprio un telescopio per neutrini e che si chiama KM3NET, potrebbe essere quasi il nome di un figlio di Elon Musk. E questo telescopio è posizionato in fondo al mare a 3000 metri di profondità, al largo della costa di Porto Palo, e ha captato un segnale riconducibile proprio a un neutrino cosmico da 220 milioni di miliardi di electron volt, che è un livello di energia mai osservato prima. Ora, non so esattamente quanto sia un electron volt, ho capito che per un neutrino è tanta roba e ho scoperto insieme che il neutrino è una particella elementare ad alta energia generata da fenomeni astrofisici estremi e che può viaggiare per distanze estremamente lunghe attraversando la materia senza essere deviato, e queste proprietà lo rendono una sorta di messaggero cosmico unico, molto difficile da rilevare. E adesso prendetemi pure per ingenuo, ma mi è sembrato bello, quasi poetico, che per casualità assoluta, nella buia enormità della galassia, quel neutrino iperenergetico, quel minuscolo messaggero cosmico, si sia tuffato proprio lì, nelle acque di Porto Palo, dove nella notte tra il 25 e il 26 dicembre del 96, una vecchia nave di legno denominata F-174 si inabissò, trascinando a fondo con sé 283 persone che arrivavano dall'India, dal Pakistan, dallo Sri Lanka, e fu la più grande tragedia navale nel Mediterraneo dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Lo fu perlomeno fino al 3 ottobre 2013, quando in un altro naufragio al largo di Lampedusa di persone ne annegarono 368. Per oltre un mese e mezzo i pescatori della zona tirarono fuori i cadaveri dal mare, i dispersi invece rimasero in fondo al mare, ed è per questo che mi piace immaginare che quel neutrino adesso sia laggiù, come Nemo, in mezzo ad un abisso di anime fluttuanti, una specie di magia, una fiammella che illumina i fondali, mentre qua sopra la luce sembra quasi essersi spenta, e non è certamente un problema di bolletta. E adesso con il demone del tardi possiamo cominciare.
Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
One, two, one, two, three, four. E allora eccoci qua, ascoltatrici e ascoltatori, in questo sabato di febbraio, che è il sabato della voce ritrovata, così ne approfitto per scusarmi ancora una volta per il golgotafono che vi ho inflitto la settimana scorsa. La voce è tornata, possiamo cominciare, sono le 9:40 del mattino e andiamo dritti dritti verso il disastro, perché la storia insegna, sì, ma insegna ginnastica. E dunque sono tempi bui, ma così bui che anche solo una settimana fa sembrava quasi tutto più bello. Tutto sommato era quasi una stagione serena e felice, quando Trump voleva invadere la Groenlandia, quando diceva che le turbine eoliche fanno impazzire le balene, quando firmava gli ordini esecutivi per far tornare le cannucce di plastica, quando spiegava che se cade un aereo la colpa è dei trans che hanno voluto infilare a tutti i costi nelle torri di controllo, quando ancora costruiva le villette sulle macerie del mondo. Era ancora quella fase Monty Python in cui ci stava perfetta anche la costituzione del Ministero della Fede, con quell'immagine meravigliosa, quasi un affresco, quasi un arazzo, quella in cui Trump sta seduto al centro come il Re Sole mentre fa la cacca e intorno a lui c'è quella specie di congresso di esorcisti con le mani protese, alcune delle quali francamente anche troppo protese, un mix di teocrazia capitalista, millenarismo psichiatrico e nazismo dell'Illinois tenuto insieme dalla sacerdotessa Paula White, che è una specie di Vanna Marchi della fede ma vestita come la Carrà e con un parrucchiere migliore. Paula White, che è la teologa della prosperità, che è quella teologia che ti dice in sostanza che se stai in alto nella scala sociale sei più vicino a Dio, se invece stai in basso stai più vicino a Satana. Detto più prosaicamente, se sei ricco è perché lo ha voluto Dio, se sei povero invece puoi andartene a fanculo, a meno che tu non abbia delle terre rare sotto il pavimento e non lo sapevi, allora magari sì che te le compro. Comunque, sì, si stava ancora quasi bene in quei momenti lì ed era quasi una stagione ancora luminosa, prospera, felice. E poi di colpo il buio vero. Devo ammettere che ho cominciato a intuire che qualcosa non andava quando mi sono accorto che a Sanremo mancavano i maestri mobilieri di poltrone e sofà. Non so se ci avete fatto caso, dai, era impossibile non farci caso. Era la prima volta dai tempi di Yalta che poltrone e sofà non era lì e non era in promozione. Dai tempi di Yalta! Era perciò evidente che stesse accadendo qualcosa di terribile. E infatti di colpo tutto quello che per quasi 100 anni c'era sempre stato, non c'era più, così, da un momento all'altro. Come un chiodo che si stacca, di colpo e tac, il quadro viene giù. Chi è che la diceva? Lo diceva Baricco. Credo Baricco, sì, che le cose di colpo accadono e quel chiodo che è sempre stato lì di colpo si stacca e sbang, il quadro viene giù. È stato come entrare una mattina dal barbiere, il solito barbiere, quello simpatico del sud che ha ancora le riviste, i Diabolik da leggere mentre sei lì che aspetti, quello da cui vai sempre e invece del barbiere dentro ci trovi Freddy Krueger col rasoio in mano, la prego si accomodi, solo capelli o anche la barba. A proposito dei barbieri, saluto Lenzo, il mio barbiere, che spero sia ancora lì e non ci sia invece Freddy Krueger. Invece da qualche parte di là dall'oceano c'è Steve Bannon, l'avete visto, no? Steve Bannon, certo che l'avete
the
visto.
The only way that they win is we retreat, and we're not going to retreat, we're not going to surrender, we're not going to quit. Fight, fight, fight!
Fight, fight, fight. E poi quello che ha fatto, quello che naturalmente avete visto anche voi. Steve Bannon che salutava sempre, sì, però col braccio teso. Ormai la realtà è così piena di saluti nazisti che sembra di stare dentro alla programmazione di History Channel, che da sempre è a base di documentari sui nazisti. Prima Musk e adesso Bannon. Strano che a Monaco non l'abbia fatto pure Vance, che forse era impossibilitato a causa di una periartrite, non riusciva a tirare su bene il braccio. Sembra quasi un talent, quello dei volenterosi carnefici di Donald, tutti col braccio teso. Secondo me il talent lo vince Musk, ma forse no. Dai, forse non è nazismo, forse è un tic, può succedere, no? Magari ti parte il braccio e hai! Oppure magari è anche quello un effetto collaterale causato dai vaccini, una di quelle cose che le case farmaceutiche ci hanno tenuto nascoste e ancora non ci dicono, tipo le miocarditi. Che disastro! siamo arrivati al punto che si mostrano così sfacciatamente nazisti da indignare pure i fascisti. Mica tutti però, alcuni, per esempio Bardella. Cioè, vi rendete conto? Siamo arrivati al punto che la tenuta democratica dell'Occidente è garantita dai fascisti francesi. A fare argine di fronte al ritorno dei nazisti viventi c'è Bardella, uno che fino all'altro ieri sembrava un'attacca sotto Pétain, anzi stava un'attacca sotto Pétain, e adesso se lo confronti a Bannon e Musk sembra Fidel Castro. Ci rendiamo conto? Siamo alla sinistra riparta da Bardella, altro che tempi bui. Ma per fortuna, anche nei momenti più bui, anche di fronte agli orizzonti più cupi, c'è ancora chi riesce a tenere alta la grande fiaccola della cazzata. E quest'uomo, naturalmente, è lui. Non poteva che essere lui, Matteo Salvini, che sgomitando prima di arrivare, per cercare di arrivare prima di tutti, ha subito proposto nel disastro generale che a Trump venisse assegnato il premio Nobel per la pace. Grande Matteo, immagino i commenti nella chat di Fratelli d'Italia. Salvini, che ha avuto un paio di grossi impegni nelle ultime settimane. Il primo era lanciare appunto il premio Nobel per la pace a Trump, quello che aveva proposto per Putin, gli era già stato bocciato precedentemente, mannaggia. Il secondo impegno contestuale e contemporaneo era mettere i cuoricini di notte a Clara senza farsi beccare dalla fidanzata. Ne parlavamo la scorsa settimana, ve lo ricordate, no? I cuoricini per l'appunto. Ed è tutto un grande momento di cuoricini che battono, anche quello di Conte, che è tornato ai tempi dell'innamoramento, quello vero, quello... E quando era ancora presidente del Consiglio e Trump gli dava del Giuseppi. Ve lo ricordate? Tempi indimenticabili quelli del governo giallo-verde, quando anche tra lui e Matteo erano tutti cuoricini, e chissà mai che quei tempi non possano tornare. A proposito di Salvini, va bene Trump, va bene Clara, ma in questi giorni ha avuto un altro impegno molto importante, quindi tolgo cuoricini perché insomma è un passaggio che va celebrato forse è troppo, comunque, come dire, accompagnato con maggiore solennità. Allora, dicevo che giusto l'altro ieri il ministro dei trasporti twittava così: approvato, in maiuscolo, come Trump. E tanto questo tema del maiuscolo un po' infantile, un po' dimensionale, che farebbe la gioia di un freudiano bravo, andrebbe anche affrontato. Comunque, approvato, maiuscolo, il progetto definitivo del ponte sullo stretto. Un orgoglio e una grande soddisfazione. Dopo più di 50 anni, finalmente si può partire già da quest'anno con l'obiettivo 2032, così scriveva Salvini, e sotto una bella immagine c'è lui, c'è il ponte, lui più grande del ponte, e poi c'è la scritta: ponte sullo stretto, apertura nel 2032. Fantastico, finalmente è realtà, finalmente abbiamo una data, 2032. Solo che mentre lui twittava sta cosa, esattamente negli stessi minuti le agenzie di stampa battevano la seguente notizia: spazio, un asteroide potrebbe colpire la Terra nel 2032, con la NASA che aggiornava ora per ora le percentuali di rischio. Ma che sfiga, non ci sarà mica un nesso. Vabbè, secondo me un nesso ci potrebbe essere, ma torniamo alle cose serie, perché dobbiamo parlare della crisi che ci riguarda più da vicino, e che è la crisi dell'Europa.
Espresso macchiato, 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 por favore, por favore. Espresso macchiato a Corleone. Espresso macchiato.
Yeah, Bella, I'm Tommaso. Addicted to tobacco. Me like me coffee, very important.
Allora, dicevamo la crisi dell'Europa, un'Europa, come avrete certamente letto, messa in crisi dal caso Espresso Macchiato, che è il pezzo che abbiamo in sottofondo, è il pezzo con cui l'Estonia si presenterà all'Eurovision. Il pezzo è firmato dall'artista Tommy Cash, stiamo parlando di uno che ha esposto il suo sperma al museo di Tallinn, praticamente il Pietro Manzoni estone. E come avete sentito, forse sentite un sottofondo, è un pezzo che tratta l'Italia a colpi di luoghi comuni. Non solo mio amore, ma spaghetti, mafia e appunto Espresso Macchiato. E allora contro Espresso Macchiato si è scagliato immediatamente il vice presidente del Senato, il leghista Gianmarco Centinaio. Chi insulta ha tuonato deve restare fuori dall'Eurovision. Questo Tommy Cash, ha aggiunto, dovrebbe venire in Italia a vedere come lavora la gente per bene invece di scrivere canzoni così stupide e piene di stereotipi. Altro che bere caffè e sudare come un mafioso. Ora, in un momento come questo, di fronte alla più grande crisi che l'Europa abbia dovuto affrontare in 80 anni di storia, di che cosa si occupa il vicepresidente del Senato? Si occupa dell'Eurovision e di Espresso Macchiato. Però va detto che Centinaio non è il solo impegnato in questa crociata. Accanto a lui si è schierato anche il Kodakons. Ecco, in un mondo che va a rotoli, una delle poche certezze che ancora ci resta sono le grandi battaglie del Kodakons. Però Centinaio, attenzione, perché non combatte solo contro Tommy Cash. A un certo punto ho visto che ha abbandonato per fortuna l'orizzonte dell'Eurovision ed è tornato a calarsi nella realtà drammatica di questi giorni, e non poteva essere altrimenti. Leggo il titolo così come l'ho letto io. Centinaio, siamo di fronte a un attacco vero e proprio. Oh, meno male. Il vino è sotto attacco perché è legato ai territori e sfugge alle multinazionali. Il vicepresidente del Senato a Firenze per la Chianti Classico Collection parla del tema etichette sanitarie sulle bottiglie. Perfetto, però occhio, occhio, perché uno ci può anche ridere sopra, ma tra guerra e enogastronomia c'è in realtà un legame potentissimo, e lo aveva sottolineato purtroppo, ma davvero purtroppo inascoltato, il ministro Lollobrigida addirittura credo 2 anni fa, sentiamolo.
La convivialità nella nostra alimentazione, quanto è importante? Stare a tavola, discutere, ragionare, bere un bicchiere di vino, dialogare. Quante guerre non ci sarebbero state di fronte a cene ben organizzate?
Cazzo, ma perché nessuno ci aveva pensato? La guerra poteva finire 3 anni fa! Con una bella cena ben organizzata, tutti in trattoria, tutti insieme a Trastevere, Putin, Trump, Zelensky, von der Leyen e Lollobrigida, da Mimmer Puzzone a cantare Osteria numero 1000, Zaporizhia fa scintille. Però vabbè, dai, Centinaio e Lollobrigida mica si occupano di politica estera, non è il loro. No, per quello c'è Tajani. Tajani, mentre tutti gli altri, i grandi del mondo, quelli stronzi e quelli meno stronzi, sono un po' tutti, no? Ovviamente tutti i grandi si incontravano a Riyadh, si incontravano a Parigi, Tajani era ad Ariccia. Lo ha scritto lui, sui social. Oggi ho partecipato alla cerimonia di donazione di una nuova apparecchiatura per l'ambulatorio di oftalmologia pediatrica dell'ospedale dei Castelli, i territori protagonisti di solidarietà. Bene, una bella cosa, importantissima l'oftalmologia pediatrica, ci mancherebbe, però cazzo, sta venendo giù il mondo, cosa fai ad Ariccia? Poi però ha avuto un sussulto Tajani e il giorno dopo ha rilasciato una dichiarazione spartiacque. Tajani. Parole forti, quelle di Trump e Zelensky. La situazione si calmi. Punto. Che è come dire, dai, fate i bravi. Poi il nulla. Anzi no, l'ultima cosa che ha detto è stata: il linguaggio di Trump non ci appartiene. Insomma, dopo Nordio, è il secondo esponente del governo che prende le distanze dall'inglese. E poi c'è naturalmente la Meloni che si deve occupare di queste cose. La Meloni che è andata a Parigi, l'avete vista, no? La faccia nella foto ufficiale. Sembrava che l'avessero deportata alla festa dell'unità a sentire un comizio di Landini e fossero pure finite le salamelle. Aveva quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi quando improvvisamente sono cazzi. Ops, e adesso che faccio? Ho sostenuto per 3 anni Zelensky e quindi mi tocca continuare a difendere Zelensky. Ma come faccio a difendere Zelensky ora che Trump non è più amico di Zelensky? E quindi di fronte a tutto questo casino, al momento, per cavarsi fuori dalla difesa di Zelensky, invece di ribadire la difesa di Zelensky, ha deciso di difendere Del Mastro. Quindi adesso, invece di inviare armi a Zelensky, le invierà direttamente a Del Mastro, che potrà sparare liberamente a Capodanno. Il 2% del PIL, tutto in mortaretti e raudi. Ragazzi, siamo forse il primo paese in Occidente ad avere un vice ministro della giustizia pregiudicato. È quasi un record. Peraltro, un vice ministro della giustizia implacabile che poco tempo fa, lo ricorderete, dichiarava quanto segue.
Far sapere ai cittadini chi sta dietro a quel vetro oscurato, come noi sappiamo trattare chi sta dietro quel vetro oscurato, come noi incalziamo chi sta dietro quel vetro oscurato, come noi non lasciamo respirare chi sta dietro quel vetro oscurato, credo sia una gioia per il sicuramente per il sottoscritto una intima gioia.
Ecco, ora potrebbe starci lui dietro quel vetro oscurato e dunque che succede? Che si fa? Resta un'intima gioia? Lo vedremo. Intanto la Meloni la difende e poi c'è la Santanchè, che invece è bravissima. Lo dico piano, perché va detto piano. La Santanchè è bravissima perché sta approfittando di tutto sto casino per continuare a fingersi morta. Si è dimessa la Santanchè? No! È sempre inesorabilmente lì e viene quasi il sospetto che dietro al collasso dell'ordine mondiale ci sia proprio lei, ci sia la Santanchè, così tutti guardano il mondo che crolla e nessuno si accorge che lei è ancora lì. Dobbiamo fare una pausa, ma ripartiamo dall'esigenza dell'Italia che si deve riposizionare, e a riposizionarci, lo sappiamo, siamo bravissimi, forse i migliori su piazza. Minuti dopo le 10, eccoci qua la seconda parte del Demone del Tardi di oggi. Marillion, grandissimo pezzo, pezzo su cui addirittura il professor Santoro consumò la puntina del suo giradischi facendolo ascoltare a due austriache contemporaneamente. Dove eravamo rimasti? Non me lo ricordo più, sì che me lo ricordo, eravamo rimasti all'esigenza dell'Italia di riposizionarsi, riposizionamento di cui che per l'Italia è una sorta di arte, e quindi è arrivato il momento, leggevo, della diplomazia dei rubinetti. Leggo dal Sole 24 Ore: deroga all'export verso la Russia, vada autorizzata la vendita, la fornitura, il trasferimento e l'esportazione degli oggetti di rubinetteria progettati per impianti sanitari, di riscaldamento, di ventilazione o di condizionamento d'aria. Perfetto, ora possiamo vendere i rubinetti ai russi, così se poi gli rompiamo i coglioni ci possono chiudere i rubinetti che gli abbiamo venduto. Però attenzione, perché ci siamo mossi anche sull'altro fronte, che è quello statunitense. Attenzione, non so se lo sapete, ma alla Camera, mentre tutto questo succedeva, nasceva l'intergruppo di appassionati di Harley Davidson. L'intergruppo è stato presentato dal deputato di Fratelli d'Italia Gian Donato La Salandra, niente poco di meno, principale promotore dell'iniziativa. Sono davvero orgoglioso, dice, della calda partecipazione rispetto alla presentazione dell'intergruppo parlamentare dedicato agli appassionati di Harley Davidson. E poi il parlamentare di Fratelli d'Italia ringrazia i colleghi Salvatore De Ida, presidente della Commissione Trasporti della Camera, Giuliano Caramanna, responsabile del Dipartimento Turismo del partito, più altri, non li cito tutti, per dire la levatura del bel gruppo, un'iniziativa davvero importante questa, ne sentivamo il bisogno, iniziativa che punta a promuovere l'Harley Davidson in un momento di forti tensioni nel rapporto con gli Stati Uniti. L'unico piccolo problema è che proprio l'Harley Davidson sarebbe uno degli obiettivi della Commissione UE per rispondere ai dazi di Trump. Ops! E adesso che facciamo? Vabbè, visto che non siamo più amici degli americani, ritorniamo al punto in cui c'è stato il crack. Quando J.D. Vance ha parlato a Monaco, tutti hanno subito pensato che quel discorso avrebbe potuto essere stato scritto anche dal Cremlino. Quelli che fino al giorno prima erano alleati erano diventati improvvisamente tutti stronzi, quelli che invece erano gli acerrimi nemici erano diventati cuoricini. Improvvisamente Cremlino e Casa Bianca risultavano indistinguibili, totalmente sovrapponibili, tanto che non si capiva e non si capisce più chi sia il ventriloquo di chi. Si potrebbe quasi fare un gioco, e lo volevo fare, il chi l'ha detto, ora non c'è tempo, ma se avete voglia andate a vedere la timeline di Dugin. Ce l'avete presente Dugin? Una delle anime nere del Cremlino. Ecco, dice esattamente le stesse cose che dice Musk, esattamente le stesse. Ok, ci aggiunge giusto un po' di misticismo delirante in più, tipo i globalisti sono servi della prostituta babilonese, della donna scarlatta, dobbiamo aspirare all'unità trascendente, i globalisti sono l'anticristo collettivo, dovrebbero essere sterminati e andare nell'abisso, che poi è giusto un modo, un filo più Dan Brown di dire quello che dice Musk. Ecco, magari dovrebbe rispondergli Paula White, quella della foto con gli esorcisti. Infatti potrebbe dirlo a tal punto Musk che dalle parti di Dugin è anche tutto uno spot per il Doge, per la Tesla e pure per Grok, che è la nuova intelligenza artificiale lanciata questa settimana da Musk, di cui tra poco parliamo. Non si capisce comunque davvero più chi è il ventriloquo di chi, eppure essendosi sulla carta semplificato apparentemente tutto, in realtà non si capisce davvero più niente, perché sulla carta i russi, che ce l'hanno, dicono loro, con i nazisti dell'Ucraina, dovrebbero a questo punto avere come obiettivo quello di denazificare l'America, che è piena di nazisti, di cui invece si mostrano amicissimi. E gli americani, se Zelensky è un nazista, come dice Putin, dovrebbero affratellarsi con lui e farne il principale alleato invece di pugnalarlo alla schiena e provare a ciulargli tutte le terre rare. Insomma, la logica non è chiarissima. Comunque, tornando al discorso di Vance, uno degli elementi che conteneva era quello della libertà di parola, del free speech, la libertà di parola che l'Europa avrebbe smesso di difendere, marginalizzando, pensa un po' te, l'estrema destra, erede del fascismo. Per Vance, per Trump, ma soprattutto per Musk, il free speech è una bandiera. E allora facciamo subito qualche esempio concreto, proprio recente, di questi giorni, del free speech nella Weltanschauung di Elon Musk. Esempi estremamente concreti. Il primo: Trump ha appena chiesto 20 miliardi di dollari di danni a CBS News, che è più del doppio del valore della società madre, la CBS, la fonte è l'Huffington Post statunitense. Ecco, gli interventi repressivi e discriminatori contro le testate non amiche sono senza precedenti, ormai sono le azioni di Trump nei confronti dei media, sono accusate palesemente di violazione dei diritti costituzionali. Ricorderete i casi recenti della Associated Press, della Reuters, c'è comunque un bell'articolo del Post nel merito che vi invito ad andare a leggere se volete approfondire, ma siccome il tempo è poco io vado avanti con gli esempi, perché l'esempio numero due, dopo appunto la tattica del chiedere i danni, riguarda un deputato democratico che si chiama Robert Garcia, che è membro del Congresso degli Stati Uniti, che l'altro giorno si è visto recapitare una lettera da parte del Dipartimento di Giustizia. Per che cosa? Per aver risposto a Musk con il linguaggio di Musk. Ha scritto o detto, adesso non lo so, Garcia in un'occasione pubblica: ciò che il pubblico americano vuole è che portiamo armi vere a questa rissa da bar. Questa è una vera lotta per la democrazia. Allora, il linguaggio è indubbiamente ruvido, che però sta nello stesso frame non solo di Musk, che ieri, per dirne una, scriveva che Zelensky si nutre dei cadaveri dei soldati, ma sta anche nel frame del "c'è un nuovo sceriffo in città" del vicepresidente Vance. Sta di fatto che il Dipartimento di Giustizia scrive al deputato Garcia carta intestata in termini ufficiali, gli scrive una comunicazione in cui dice testualmente: questo suona come una minaccia al signor Musk, un rappresentante nominato dal presidente Donald Trump, e una minaccia al personale governativo che lavora per lui. Le loro preoccupazioni, dice ancora la lettera del Dipartimento di Giustizia, hanno portato a quest'inchiesta. Prendiamo molto seriamente le minacce contro i funzionari pubblici, attendo la vostra collaborazione alla mia lettera di richiesta di informazioni, firmato Edward Martin Jr., avvocato del Dipartimento di Giustizia. Praticamente un avvertimento. Esempio numero 3. Esempio numero 3 riguarda Chris Cluey, che è un ex giocatore di football americano della NFL. Che cosa ha fatto? Ha denunciato una targa MAGA che è stata apposta nella biblioteca pubblica di Huntington Beach, e parlando di fronte al consiglio comunale di Huntington Beach dice che il MAGA è un movimento nazista. Invece di rispondere, il consiglio comunale di Huntington Beach cosa fa? Chiama la polizia e lo fa arrestare. Ci sono le immagini, abbastanza inquietanti, togliamolo abbastanza, inquietanti, che mostrano tre poliziotti che entrano nell'aula consiliare, atterrano Chris Cluey, esattamente come nelle classiche scene della polizia che atterra il ricercato, lo ammanettano e lo portano via. Ultimo esempio, tornando alla relazione con i media, questa volta non Trump ma Elon Musk, c'è sempre la CBS di mezzo. Elon Musk che dice candidamente che il team che lavora a 60 Minutes, che è uno dei format più famosi del giornalismo d'inchiesta americano, format della CBS ancora lei, il team di 60 Minutes, dice Musk, merita una lunga condanna al carcere. Ecco, il modello è quello evidentemente degli amici moscoviti che intanto arrestavano decine di oppositori in occasione del primo anniversario della morte di Navalny. Elon Musk, come avete visto, ha trovato il tempo di fare questo e anche, già che c'era, di dare del ritardato a un astronauta danese. La storia è bella, ma non c'è tempo. Mentre intanto faceva chiudere agenzie federali, provava a condizionare le elezioni tedesche, vedremo, chissà, insultava Zelensky, provava a comprarsi OpenAI in patria e la Nissan in Giappone, mentre denunciava finti assalti agli ospedali inglesi, tagliava decine di migliaia di posti di lavoro in patria e si faceva ritrarre per chiudere con una bella motosega insieme a quell'altro fenomeno che sta in Argentina. Insomma, una vita molto intensa. Tra l'altro, mentre ricopriva di insulti Zelensky, questo fa abbastanza ridere, perché qualcuno ha tirato fuori e gli ha postato un suo stesso tweet, di Elon Musk intendo, un tweet di 3 anni fa, pieno di banderine ucraine e la scritta «Tieni duro Ucraina», firmato Elon Musk, urca. È che Musk non ha un problema di posizionamento, ha proprio un problema con la verità. Mica solo lui, Purtroppo la verità è un articolo che non interessa quasi più a nessuno, ma la disinvoltura con cui girano le balle è però veramente straordinaria, e in particolare appunto nell'universo Musk. E allora prendiamo, come dire, 3 cose che sono accadute questa settimana. La prima, l'abbiamo già citata prima, a un certo punto Elon Musk twitta una notizia veramente inquietante, quella di un assalto di migranti all'ospedale di Birmingham in Inghilterra. La notizia è naturalmente falsa. L'assalto all'ospedale viene smentito dalla polizia britannica e gli utenti cominciano ad analizzare questa immagine, l'immagine che non mostra l'ospedale, ma secondo gli utenti stessi sarebbe presa da una scena di Batman, dal Cavaliere Oscuro. Però tutto questo viene verificato poi da chi e in che forma? Viene verificato proprio da Grok, l'intelligenza artificiale che è stata appena lanciata da Elon Musk su X, e Grok dice che no, la scena non è presente in nessun film di Batman. Che cosa dice Grok? Che è vera? No, tutt'altro. Dice che l'immagine è stata generata dall'intelligenza artificiale e presenta i tipici errori, tipo le mani con 6 dita, i volti deformi, quelle cose lì che si capisce che è pacottiglia. Quindi, ricapitolando, Musk twitta una notizia falsa, gli utenti sulla base delle indicazioni che arrivano da Grok, la sua intelligenza artificiale che Musk definisce potentissima, attribuiscono l'immagine a un frame di Batman, viene fuori invece che è figlia dell'intelligenza artificiale. Ma la cosa meravigliosa è che l'intelligenza artificiale di Musk è stata usata proprio contro Musk, perché è stato proprio Grok a scoprire che oltre la metà dei tweet di Elon Musk sono falsi o fuorvianti, e addirittura Grok ha definito Elon Musk un magnate con un microfono. Che cosa è successo? È successo che giovedì Musk stava twittando, ha twittato che stava lavorando per sistemare le community notes. Le community notes sono, come dire, quell'aggregato di opinioni, mettiamola così, che è la formula che ha sempre usato Twitter al posto del fact checking, e su cui si è spostato anche Zuckerberg dopo aver annunciato che avrebbe smantellato qualunque tipo di struttura del fact checking. Comunque Musk a un certo punto ha scoperto che le community notes erano manipolate dai governi e dai media tradizionali, ha scritto proprio così. E allora Isaac Saul, che è il fondatore di un sito web che si chiama Tangle, ha affidato proprio a Grok, l'intelligenza artificiale di Musk, il compito di analizzare per verificare la verità e la veridicità degli ultimi 1000 tweet postati da Musk. E la risposta di Grok è stata la seguente: più della metà dei post di Musk erano falsi o fuorvianti. La ripartizione specifica era 48% veri, 22% falsi, 30% fuorvianti o mal informati. E l'analisi di Grok è stata particolarmente brutale, notando il numero di non solo di post falsi, ma anche l'abitudine di Musk a sparare opinioni a caldo o amplificare cose non verificate, specialmente sulla politica. Questo lo dice proprio Grok, che poi come dire sigilla il tutto con un Musk non è una fonte primaria su cui puoi contare senza controlli incrociati. Ecco, a questo punto c'è la possibilità che Musk possa uccidere la sua creatura in culla dopo che di lui ha detto queste cose. Ultima cosa, ma davvero mannaggia, non c'è tempo. È la più grande delle fake della settimana che arrivano da Musk, che è quella, probabilmente l'avrete intercettata anche voi, sugli americani di 150 anni che ancora ricevono i sussidi. Allora prendo la fonte, la versione statunitense di Wired. Negli scorsi giorni Elon Musk ha ripetutamente dichiarato che il Doge avrebbe scoperto appunto un'enorme frode, dove ci sarebbero 150enni che continuano a ricevere sussidi previdenziali. Musk ha parlato per la prima volta di questa presunta truffa l'11 febbraio durante una conferenza stampa nello studio ovale, spiegando che da un esame superficiale della Social Security ci sarebbero appunto persone di 150 anni, e poi ha detto: conoscete qualcuno che ha 150 anni? Non lo so, dovrebbe essere nel Guinness dei primati, penso che probabilmente siano morti, e quindi siamo di fronte a una colossale truffa ai danni degli americani. Diversi programmatori informatici hanno però prontamente sottolineato che la situazione non è esattamente così, bensì è il risultato di una strana caratteristica del sistema usato dalla Social Security Administration per i sussidi, che è scritto in gran parte in COBOL, un linguaggio di programmazione vecchio di 60 anni che oggi viene usato raramente, e che quindi i giovani informatici del Doge, 19enni tanto celebrati da Musk che si porta dietro dappertutto, potrebbero non conoscere. Semplificando molto, nel caso di una data mancante in un sistema, COBOL cosa fa? Ne inserisce automaticamente una cosiddetta segnaposto, che nella maggior parte dei casi è il 20 maggio 1875, 150 anni fa appunto, e questo spiegherebbe l'anomalia riscontrata dal Doge e lanciata nello studio ovale da Musk come la grande truffa nei confronti degli americani. Forse Twilight è reale, ha detto Musk, ci sono un sacco di vampiri che riscuotono la previdenza sociale. Dopodiché, come abbiamo visto, è tutto tecnicamente e realmente falso. C'erano tante altre cose che mi sarebbe piaciuto raccontarvi questa mattina, ma come sempre ormai mi conoscete, metto lì un sacco di roba e poi altrettanta la devo abbandonare, perché volevo chiudere così, visto che questa settimana è stata quella dei 5 anni dall'inizio del Covid. Beh, se dopo 5 anni vi prende la curiosità di andare a riattraversare quei momenti, che era cosa oggettivamente difficile finché ci si stava dentro, sappiate che c'è un podcast realizzato da Radio Popolare che si chiama Andrà Tutto Bene. Sono 5 puntate che raccontano proprio quei momenti lì che abbiamo vissuto collettivamente e personalmente tutti quanti in modo molto intenso, e la puntata di oggi del Demone del Tardi si chiude proprio con un estratto che arriva da quel podcast. Lo trovate nel sito di Radio Popolare, lo trovate sulle principali piattaforme, da Spotify in giù. Si chiamava Andrà Tutto Bene e cominciava così.
Alle 5 della mattina sono iniziati i messaggi, telefonate, ci si domandava: mandiamo i bambini all'asilo oppure li teniamo a casa? Da mamma i bimbi piccoli la notte non dormo, per cui consulto il telefono sempre sulle ultime notizie. Quando ho visto Codogno coronavirus, sinceramente sono balzata giù dal letto. Praticamente ci sono dei camion qua nella periferia del nostro paese che bloccano l'uscita dal paese, quindi proprio non ci vogliono far uscire.
È la prima volta che ci troviamo ad affrontare così da vicino una situazione che sembra essere da fantascienza, insomma, sembra di essere in un film.
Andrà Tutto Bene, un podcast di Radio Popolare. Prima puntata, il piano inclinato.
È giovedì grasso, 20 febbraio 2020. Carnevale in quasi tutta Italia. Le strade dei paesi sono piene di bambini in maschera ed è quasi mezzanotte quando la realtà slitta di colpo sul suo piano inclinato e all'alba si fa film di fantascienza.
Il coronavirus è arrivato in Lombardia e più precisamente a Codogno. 14 persone per il momento hanno contratto il virus. A partire dal 38enne di Codogno in provincia di Lodi, che da ieri notte è in rianimazione con la polmonite, la sua moglie incinta, un compagno della squadra di calcio, una barista del paese, due clienti del bar e oltre a questi ci sono soprattutto infermieri e personale medico e pazienti dell'ospedale di Codogno a cui si era rivolto il 38enne nei giorni scorsi. E la macchina per isolare il focolaio del virus si è messa in moto.
Strade deserte, negozi serrati, treni che non si fermano alla stazione, gli altoparlanti che annunciano restate in casa. Codogno è una città chiusa. In poche ore prende corpo nella piana del Po un set da futuro distopico.
Le prime cronache raccontano del cordone sanitario, delle vie d'uscita bloccate. Le immagini mostrano gli scafandri del personale medico che entra nel perimetro della città.
E dire che solo fino a due settimane prima il campo degli interrogativi fatali che rimbalzavano di bocca in bocca era totalmente altro.
Che cosa sta succedendo?
Scusate, che sta succedendo? Dove è andato Bugo? Bugo!
Bugo!
Vado a vedere dove è Bugo, per forza, perché...
Mi hanno detto, corri, vai, e sta succedendo qualcosa!
Bugo se n'è andato, poi cercheremo di capire che cosa realmente è accaduto.
Ecco, se quello che stiamo raccontando fosse un futuro distopico, magari tutto sarebbe cominciato da lì, con la scomparsa di Bugo. Ma questa invece è un'altra storia, una storia dove il surreale è reale, dove la realtà bussa alla porta per rivendicare il suo posto a tavola e che comincia lontano e poco prima.
A gennaio 2020 faceva caldo, parecchio caldo. Le statistiche dell'Agenzia Federale Statunitense che si occupa di meteorologia dicono che è il gennaio più caldo da 141 anni, da quando cioè si raccolgono i dati. Per gli scienziati è un altro di quei segnali che la mano dell'uomo ha rotto da tempo l'equilibrio con l'ambiente, con conseguenze non ancora prevedibili.
D'altronde... Cominciava così il podcast, il racconto in 5 puntate di quella stagione del Covid che realizzò Radio Popolare, che potete riascoltarvi adesso dal sito e dalle piattaforme. Io mi fermo perché siamo arrivati alla fine dello spazio a nostra disposizione. A un certo punto Elisabetta Vergani, che insieme a Renato Sarti era una delle voci narranti di quel racconto, parlava di futuro distopico, di surreale che diventa reale. Beh, è diventata un po' un'abitudine quella roba lì, eh? Quanto ne abbiamo parlato anche in questi giorni, non più nel contesto del Covid, ma rispetto a tutto quello che sta succedendo. Con la musica di Nino Rota io faccio un'uscita di scena elegante, consegno la linea alla GR che verrà dopo di me con Il Demone del Tardi. Ci risentiamo la prossima settimana? O c'è la Ghidini già la prossima settimana, che febbraio è corto? Aiuto, non lo so. Vabbè, lo scoprirete settimana prossima. Intanto buon weekend. Ciao e a presto.